Quindi è per me dalla distrazione.
Ok, bene. Tante grazie Florinda per l'invitazione, professore Sini, un grandissimo onore e piacere essere attorno a voi qui, attorno agli umanisti e grandi scientifici di McCree. È veramente un'occasione sempre speciale essere qui, Florinda. Tante grazie per tutto. Umanismo e matematica, in effetti sembra attorno a Carlo Sini, che non ha esplorato tanto la matematica, ha esplorato tantissimo il mondo, ma meno la matematica. È stato molto interessante cercare di fare delle contrapposizioni, dei contrappunti e delle risonanze tra il suo gigantesco pensiero, che considero di una complessità assolutamente formidabile, come il mondo è complesso. E la matematica che considero invece estremamente semplice, piuttosto povera. La matematica è qualcosa di semplice, povero, contrapposto a un umanesimo ricco e complesso. Questa contrapposizione mi sembra interessante di per sé, ma come possiamo fare una contrapposizione tra una cosa estremamente complessa, come il pensiero di Sine, l'umanismo in generale, e la matematica che deve essere semplice. Grothendieck diceva, mentre più profonda è la matematica, più semplice è. Infatti le grandi idee matematiche sono veramente molto molto semplici, contrapposte con le grandi idee filosofiche che sono molto molto complesse. Dunque c'è una contrapposizione strana lì, un pendolare tra la complessità e la semplicità, tra la ricchezza e la povertà. Come cominciare a fare quella contrapposizione? Dunque, prima di tutto mi scuso per ridurre un po' questa immensa complessità del pensiero di Carlo Sini, utilizzando soprattutto negli ultimi 10 anni le molte entreviste e interview che lui ha dato. Ho approfittato queste sintesi che Carlo Sini ha fatto del suo lavoro per ridurre un po' quella gigantesca complessità e metterla più o meno allo stesso livello della semplicità matematica. Dunque, le idee che io ricorderò qui di Sini, che sono molto diverse, multiforme, le ridurrò un poco a delle cose che sono piuttosto semplici. E qui mi scuso perché lo so che il pensiero è gigantesco e la filosofia è gigantesca, ma io sono un matematico e anche interessato nella semplicità. Dunque, faremo questo esercizio di prendere delle idee centrali in Sini e fare la contrapposizione, la risonanza. Io lo voglio capire come una certa musicalità, c'è cioè una certa musicalità che è molto affine anche al pensiero di Sini. La musicalità delle contrapposizioni tra opposti e quali sono le armonie nascoste tra le due prospettive. Dunque, questo è il contenuto della mia presentazione. Farò un panorama molto semplice di quelle che sono alcune delle idee fondamentali di Sini. Quali sono questi generali intrecci che Carlo Sini ha proposto per la filosofia, per la conoscenza in generale, per l'umanesimo, per la vita stessa. Prenderò da lì dunque degli spunti semplici, fondamentali, e poi farò questi spunti semplici e fondamentali, farò la contrapposizione, la risonanza di questi spunti con la matematica. Dunque, quando Sini parla di lavoro e conoscenza nella filosofia, nella pragmatica, nell'etica, io parlerò di lavoro e conoscenza in Simone Weil. Simone Weil, forse la conoscete, è una delle grandi filosofe francesi del XX secolo, è stata la sorella di André Weil, il grandissimo matematico che è stato fondatore di Bourbaki. Nel tempo dove loro vivevano, nel mezzo del XX secolo, André Weil era riconosciuto come un grandissimo matematico e nessuno conosceva Simone Weil. Oggi le cose sono andate all'indietro. Adesso André Weil è riconosciuto come un grande matematico, ma non così gigantesco come lui credeva essere. E invece Simone Weil è adesso una grandissima filosofa per il mondo contemporaneo. Dunque, parola contrapposizione, l'armonizzazione, se possiamo, di Sini e Simone Weil attorno al lavoro conoscenza. Poi parleremo dei confini e dei limiti, un tema fondamentale per Sini, che io vedo in contrapposizione molto, molto naturale con l'opera di Henri Poincaré, il grande matematico dei fini del XIX secolo, inizi del XX secolo. I resti e le soglie è anche un tema, tutti questi cinque temi fondamentali di Sini, i resti e le soglie, farò la risonanza di questa idea con l'opera di Cauchy in matematica, che è un'opera molto, molto interessante, vedrete in un momento come ci siano delle risonanze molto, molto forti con Sini, che erano proprio sconosciute. La nozione di proiettarsi sul mondo e che ci sia una retroflessione del mondo su di noi e viceversa, questo andare e venire tra il self e il mondo, è un altro tema fondamentale in Sini, e vedremo come questo fa un dialogo molto naturale con Grothendieck anche. La mediazione ai cartigli, questi bellissimi lavori che ha fatto Sini attorno a fare delle diagrammazioni del pensiero in generale, che è stato veramente fantastico. Faremo una insinuazione come questo era uno dei temi fondamentali in Riemann. E poi, approfittando di queste diverse approssimazioni, proporrò una generalizzazione del foglio mondo, che è molto importante per Sini, cercando di fare una moltiplicazione di quel foglio mondo, partire dall'1, moltiplicarlo all'infinito, e se fate una moltiplicazione all'infinito del foglio mondo, arriveremo a due delle più grandi costruzioni matematiche degli ultimi 200 anni, che sono la superficie di Riemann e i topos di Grothendieck. Utilizzando i topos di Grothendieck e le superfici di Riemann, vedremo come si può mettere in un semplice diagramma alcune di queste idee fondamentali. Questo è il mio percorso proposto. Qui l'importanza della dinamica e del multiverso è fondamentale. Possiamo cominciare dunque approfittando dell'ultimo libro di Rosella Fabrichesi, in cui questo bellissimo libro, faccio una citazione che è molto affine a quello che diremo oggi qui, e certamente molto affine. Le affinità di Sini con Rosella sono gigantesche, come sapete. Leggo a Rosella Fabrichesi: la sostanza non è un essere immobile e monotono, chiuso in sé e substance, nel senso tradizionale della parola. La sostanza è dinamica e multiversa, secondo il modello stoico, è plurale nella sua monadicità, è definibile in base alla potenza dei suoi effetti. Anche questa idea fondamentale di multiverso, dinamicità, che non è una sostanza fissa, ma che l'essere umano è una continua trasformazione, è uno dei punti fondamentali della filosofia, in particolare della filosofia di Sini. Questo è un punto centrale. Dunque, andiamo nel centro delle considerazioni. Cominciamo con un diagramma molto semplice, alla forma matematica, di molte delle dialettiche, delle fortissime dialettiche del lavoro di Sini. La prima delle dialettiche è questa ho messo qui in principio umanesimo e matematica. Questa è una dialettica fondamentale. L'umanesimo è qualcosa di molto più generale, molto più complesso, gigantesco, con il desiderio di avvicinare l'uomo alla conoscenza e alla natura. La matematica è qualcosa di molto più piccolo, molto più semplice, complesso umanissimo, semplice e piuttosto povera e stupida matematica. Ma questa contrapposizione è interessante di per sé. Perché? Per molte ragioni. Una delle belle ragioni è quella che ha dato Frank Castel, il grandissimo storico dell'arte francese dell'École des Annales. Frank Castel diceva che l'arte e la matematica sono, lo cito, i poli maggiori della creatività umana. Veramente, e potrebbe essere così. La matematica inventa tutto il tempo, è pura immaginazione tutto il tempo, come l'arte anche lo fa costantemente. Ma nel mezzo, nell'andare e venire, voi vedete lì un pendolo, nel mezzo ci sono le cose più interessanti. Come andiamo e veniamo tra arte e matematica, la filosofia in parte cerca di capire questi transiti fondamentali tra l'arte e la matematica, che sono delle forme fondamentali di conoscenza. E tanto la matematica come l'arte sono delle costruzioni storiche fondamentali dell'uomo. La matematica non è una cosa che venga dalla natura o che venga dal Dio, è una costruzione permanente, evolutiva degli esseri umani, con una quantità di problemi nella costruzione. E poco a poco questa costruzione storica della matematica corrisponde a lavorare. Lavorare, lavorare, lavorare. Un matematico deve lavorare infinitamente per trovare una cosa piccolissima. Molto, molto lavoro per trovare una piccola conoscenza. Questo è importantissimo nella matematica. La capacità di lavorare è fondamentale. Uno dei temi fondamentali di Sini è questo. Come lavoro e conoscenza sono strettamente legati. Questo sarà il primo tema che guarderemo nella mia presentazione, che non sarà così lunga, un'ora e mezza no, certamente finirò in un'ora probabilmente. Lavoro e conoscenza. Un altro tema, dunque fondamentale dopo questo, è l'andare e venire tra quelli che sono i confini delle discipline, confini differenziali delle discipline. La disciplina è una cosa più o meno armata con dei confini, internamente si capisce qualcosa, si capisce internamente un pezzo del mondo grazie alle discipline, ma è qualcosa di veramente limitato. E uno dei temi molto interessanti di Sini è che dobbiamo tutto il tempo andare incontro dei confini e cercare a fare una trasferenza di discipline tra le diverse discipline. Dunque, al di là dei confini differenziali, quello che vogliamo veramente sono i limiti integrali nella parte di sopra. Qual è la dialettica tra confini e limiti? Il confine tende a essere interno, i limiti tendono a essere esterni, e questa esternalità, una esternalità relazionale verso il mondo, verso in contra della relazionalità interna delle discipline. Sempre andare incontro contro la disciplina stretta e cercare a vedere il mondo nella sua complessità gigantesca. Questa è una parte fondamentale dell'umanesimo di Sini. Dunque, lavoro e conoscenza sarà il nostro primo tema, poi il nostro secondo tema sarà questo dei limiti e dei confini, poi parleremo di questa idea fondamentale che c'è una proiezione e una retroflessione dell'uomo sul mondo e del mondo sull'uomo, c'è sempre un andare e venire, qui c'è il giovane che è passato qui. Non so che è passato qui. Un momento, devo fare scappare questo, non so che è passato. No idea. Qualcuno sa come fare scappare questo qui in alto?
No, ma andata da sotto.
Ecco, tantissime grazie. Dunque, eravamo qui. Ecco, Sini, da giovane. L'altro è uguale. Identico e soprattutto identicamente incredibile che stia ancora scrivendo dei libri, è un esempio per noi completamente favoloso, impossibile da rifare, ma fantastico. Dunque ci sarà questo tema fondamentale di come l'uomo si proietta sul mondo e il mondo sull'uomo. E così avremo dei temi fondamentali per costruire degli intrecci, che sono quelli che io voglio presentare qui. Gli intrecci tra lavoro e conoscenza, confini e limiti, resti e soglie, proiezioni e retroiezioni e finalmente i cartigli. I cartigli. Bene, cominciamo dunque con alcuni temi in Sini sul lavoro e la conoscenza. Come vi ho detto, approfitto delle interviste che ha fatto Sini per semplificare un poco il suo immenso pensiero. Sono questi, lavoro e conoscenza, dice Sini, i due temi su cui secondo me vale la pena oggi di riflettere. In effetti, la conoscenza è forse la ragione di essere dell'umanità, dell'uomo, e solo si arriva alla conoscenza attraverso un lavoro costante, una vera, costante scrittura, come è stato l'esempio di Sini. Non smettere di scrivere mai e di insegnare mai. Lavoro e conoscenza vanno insieme, sono la medesima cosa perché sono due facce del medesimo fenomeno. Non si possono separare. È qualcosa che oggi non si dà tanto, come dice Sini dopo. Il lavoro di oggi è soprattutto il lavoro che produce informazioni, non conoscenza, si va di bene, che quella è altra cosa. Siamo nel mondo dell'informazione, tutto il tempo informazione, ma da lì a conoscere veramente il passo può essere gigantesco, anche infinito, in un certo momento. La conoscenza va a un livello di profondità che l'informazione mai avrà su di loro. Lavoro non è negazione del dato naturale, ma una posizione del dato naturale. Vedremo come questo si riflette anche dopo su altre letture matematiche. L'idea di lavorare in certa posizione nel mondo è fondamentale per dare una possibilità di ricchezza alla conoscenza. Se non si posiziona adeguatamente il lavoro, non si arriva a una conoscenza più o meno profonda. Per Sini questo tema è un tema fondamentale, lavoro e conoscenza. Possiamo dire che questo è esattamente il tema fondamentale anche della giovanissima Simone Weil. Simone Weil è stata la grande filosofa del lavoro nel XX secolo. La sua opera è stata dedicata all'importanza del lavoro e come attraverso il lavoro costantemente si arriva a un certo livello spirituale importante e poi scappiamo alla nostra materialità e ai nostri confini. Dice Weil, si possono distinguere tre forme di fare delle matematiche. L'immaginazione può precedere il linguaggio, l'immaginazione può accompagnare il linguaggio, l'immaginazione può essere assente, nella matematica non c'è realmente comprensione che quando c'è l'immaginazione. Dunque qui in matematica Weyl insiste su questa idea fondamentale per tutti i matematici, grandi matematici, soprattutto creativi matematici, in quali il punto fondamentale della matematica è l'immaginazione. Ma quella immaginazione si arriva a quella immaginazione attraverso lavoro, lavoro e lavoro costante. Come questo lavoro? La matematica segue una invenzione metodica, non una invenzione metodica, questo è molto importante, che precede per analisi e per sintesi, e che si forma su due azioni principali. Mettere accanto la difficoltà, eliminare tutto quello che c'è di contingente e trovare il mezzo di imporre allo spirito un ordine contrario alla sua natura. Qui c'è una cosa, una lettura molto interessante della giovanissima Simone Weil, qui ha 30 anni in questo momento. Vede che l'uomo produce conoscenza attraverso l'immaginazione, attraverso l'esforzo costante dell'immaginazione, scappando dalla contingenza e arrivando a qualcosa d'altro, a uno spirito superiore che è contrario alla materialità. L'idea è molto bella, si arriva alla spiritualità mettendo dei passi materiali, finalmente alla fine questa scala di materialità sparisce e rimane lo spirito. Dice la giovane Simone Weil, vogliamo fare gli uomini completi, eliminando questa specializzazione che ci fa male a tutti. Dunque, è una lotta contro la specializzazione, anche come lo dirà in molti temi Carlo Sini anche. Questa frase è fondamentale. Bisogna rendersi conto che il lavoro umano è trasformazione continua, e quindi è costantemente frequentazione del limite e oltrepassamento del confine. Dobbiamo andare al di là del confine, dell'interiore, della disciplina, come diceva Simone Weil. Vogliamo fare degli uomini completi, eliminando la specializzazione che ci fa tanto male. Oltrepassamento della disciplina e frequentazione del limite, andare al trans, arrivare al trans, al transito, al vero transito. Fare un transito sulla conoscenza è un tema fondamentale di Peirce, che è stato uno dei maestri di Sini. Nella pragmatica di Peirce, come si trova la conoscenza? La conoscenza si trova facendo delle azioni sulle reti complesse. E questa è la parte fondamentale del lavoro. Dobbiamo lavorare e lavorare su reti complesse per finalmente arrivare a dei frammenti di conoscenza. Questo è un tema di transitare i limiti, che è fondamentale, andare al di là, cercare sempre qualcosa di più profondo, e questo è un tema molto matematico anche. Questa è la prima risonanza che vedo molto naturale. Tutte le risonanze che metto qui le vedo come molto naturali, molto semplici nel pensiero di un matematico che sta cercando la semplicità. Certamente non è giusto con la complessità di Sini, ma in certi momenti Sini dice anche che la semplicità è anche interessante. Dunque, vogliamo transitare i limiti. Un altro esempio interessante è stato Hermann Bröckel, la sua opera sulla azione e conoscenza negli anni 30. Questo era il primo tema che volevo portare. Secondo tema, l'idea dei confini. Andare oltre il confine e frequentare il limite. Il limite vuol dire veramente andare e venire al di là di un confine che ci separa. Citazioni di Sini. Lo stesso Kant poneva una distinzione molto interessante tra limite e confine, diceva così. El confine es quella cosa a partire della quale si considera ciò che è interno, ed allora, per esempio, il confine è quello delle discipline. C'è un criterio di base per cui questa è matematica oppure è fisica. Il limite no. E ciò che sta tra quello che è di qua e quello che è oltre il limite stesso o il confine stesso. Questa è la filosofia, la metafisica e non la scienza particolare. Dunque, la filosofia e la metafisica sono particolarmente attente ai limiti. Io direi anche la matematica particolarmente attenta ai limiti. Non è confinata in una parte. È allo stesso livello della metafisica. Per me matematica e metafisica sono molto molto vicine. Abbiamo parlato di questo nelle lezioni di McKee qualche anno indietro. Solo i ricercatori sono all'altezza del compito dell'umanizzazione e quindi di una sapienza davvero umana e non semplicemente disciplinarmente catturata da interessi molto particolari privati. Dobbiamo andare il particolare, il privato, dobbiamo andare oltre la disciplina e cercare una umanizzazione, una sapienza generale. La verità è relativa, cioè in relazione alla pratica che esercita, la quale è peraltro un intreccio mutevole di molte pratiche. Qui questa idea di intreccio costante, le diverse pratiche, questi intrecci di diverse pratiche si connettano insieme per produrre una base alla conoscenza. Questa idea di limite e confini era un tema anche molto, molto naturale in Poincaré, il grandissimo matematico dei fini del XIX, inizi del XX secolo. L'inventore della topologia algebraica, grandissimo matematico in una quantità di sensi, ha scritto Poincaré in 1908, un testo molto piccolo di una quindicina di pagine sull'invenzione matematica, l'invenzione matematica del 1908. È forse il testo più breve e più profondo mai scritto sulla creatività matematica. Come il matematico inventa, quali sono le forme di creatività in matematica. C'è poi un altro grandissimo testo sulla creazione matematica, che è quello di Grothendieck nel 1986, raccolte semmai, ma stilo Grothendieck sono 2000 pagine e Poincaré sono 15 pagine, dunque si apprezza un po' Poincaré. Okay. Poincaré diceva che c'è un pendolo molto naturale, molto siniano anche, un pendolo pascaliano, tra quello che Poincaré chiama lo spazio libero e lo spazio regolato. Spazio libero, lo spazio dell'immaginazione, dell'intuizione, lo spazio regolato, lo spazio della ragione. E l'andare e venire tra i due è fondamentale. Non possiamo essere soltanto dal lato della libertà o soltanto della regola. Le due sono fondamentali in matematica. E questa è la forza della matematica, forse. Perché è capace di andare e venire tra l'estremo rigore e l'estrema libertà, l'estrema immaginazione. Poincaré offriva un bel percorso per capire come si inventa in matematica. Si inventa attraverso delle familiarità insospettate, delle analogie tra domini lontani che producono delle illuminazioni subite, delle relazioni nascoste, e lì, esattamente lì, emerge la bellezza. La bellezza, l'armonia, l'eleganza, il senso estetico sono per Poincaré nel momento in cui si trova in matematica delle relazioni nascoste, delle familiarità insospettate tra domini lontani. Il mio esercizio qui è una minimo esercizio di trovare delle familiarità insospettate delle relazioni nascoste tra Sini e la matematica. Dunque, questo potrebbe essere bello, nel senso di Poincaré. Poi c'è una parte matematica che sfortunatamente non posso fare qui, che ha relazione a alla reazione e all'errore. I due sono fondamentali, anche Persini lo dice molte volte, l'importanza dell'errore è l'importanza costante, visibile, permanente della reazione. I sforzi volontari che poi in un certo momento sono interrotti e ricomincia tutto il movimento dell'invenzione. Questo diagramma, che puramente Poincaré, una lettura della sua Invention Mathématique, credo che potrebbe essere perfettamente un diagramma Persini, anche. Funziona anche così. Vediamo cosa dice Sini su questo. I predicati interni o significati interni di ogni pratica o intreccio di pratiche, ancora una volta tutto il tempo, pratiche diverse, intrecci, andare oltre le diverse pratiche, cercare quello che è nel limite. I predicati interni o i significati interni di ogni pratica o intreccio di pratica qualificano l'evento sempre nella parzialità della loro azione o visione, cioè del loro essere strutturalmente in errore. Fondamentale stare in errore per inventare. Questo è stato molto ben capito da Florensky, che è anche forse il mio grande maestro nel pensiero in generale. L'importanza dell'errore, Florensky metteva il pensiero antinomico come la fondazione di tutto tipo di pensiero, in particolare del pensiero matematico. La matematica inizia sempre con errori. Gli errori sono estremamente importanti. E poi ci sono dei livelli, degli orizzonti, dei linguaggi che qualificano in un certo senso l'errore e producono delle matematiche stabili per la civilizzazione. Ma l'errore all'inizio è fondamentale. I significati accadono nelle pratiche, dice Sini, che a loro volta sono eventi di soglia. La soglia, uno degli altri temi fondamentali per andare oltre la pura disciplina o i puri confini. Questa soglia è fondamentale. Il maestro di Sini, Peirce, diceva questo nel un bel diagramma, The Diagram of Date, 1859, aveva soltanto 20 anni, Peirce era un genio, veramente fuori dal comune, da molto piccolo. In questo diagramma Peirce produce quello che vedevamo nella prima citazione di Rosella, l'importanza del multiverso, della dinamicità del pensiero, le diverse categorie di Peirce, come si connettano tra di loro. Ci sono le categorie di Peirce facendo un circolo, un movimento che questo diagramma potrebbe essere stato prodotto da Sini certamente nei suoi cartigli. È molto naturale e c'è una risonanza veramente forte con Sini in questa parte. Questo era il secondo tema. I confini e i limiti sono molto naturali, fondamentali per il pensiero di Sini in generale, per un pensiero filosofico profondo, e sono molto chiari anche nei grandi pensatori matematici. Poincaré è l'esempio fondamentale. Sui resti e le soglie, dunque. Parliamo delle soglie qui, eventi di soglia. Vediamo un po' più da vicino questa idea di soglia e di resti. Dice Sini, il nostro modo di essere è nel produrre resti. Noi produciamo resti, la parola è un resto. Tutte le cose che ci circondano sono evidentemente resti di un'attività produttiva sosomatica che tornati indietro ci educano. Tornati indietro, questo si ripetirà dopo la proiezione, la retroproiezione dell'io sul mondo. I resti, la persona è costituita dalle protesi che mette in opera e dal rimbalzo retroflesso di tale protesi. C'è un movimento dal mondo, ci sono dei resti delle protesi e questo il lavoro che deve fare l'umanità, ossia gli esseri umani, per con questi resti trovare una comprensione del mondo in generale. L'evento della verità non è peraltro altra cosa che questo divenire in figura di erramento e di errore. Questo potrebbe essere scritto da Poincaré. La verità è infatti un incontro vitale, un'esperienza trasformatrice, un continuo trasferimento del senso delle nostre pratiche. Poincaré avrebbe fatto questo continuo trasferimento tra topologia e algebra e avrebbe inventato la topologia algebraica, per esempio. E ci sono delle armonie veramente grandi tra questi pensieri filosofici e delle diverse costruzioni matematiche. Vediamo un po' una formula che sembra orribile, ma non è così tanto orribile. Scrivo qui un momento. È una idea bellissima. Se voi avete un punto nel mondo e volete in un certo senso collegare questo punto nel mondo, calcolare qual è la relazione di A con F di A, se questa è una funzione buona in variabile complessa, variabile completa, questo si chiama una funzione che sia buona, si chiama una funzione olomorfa o analitica. E quello vuol dire semplicemente che F è una costruzione di potenze di Z. Mettiamo qui. Questa è una costruzione di potenze. Le potenze sono le cose che sono buone nella variabile complessa. Potenze. Questa è la definizione di funzione analitica. Non è troppo importante. Quello che voglio segnalare è che per cercare questo valore basta e è fondamentale conoscere la funzione sul confine di A. Come si fa questo? L'idea è un'idea incredibile di qui. Che per capire A, quello che dobbiamo fare è introdurre una singolarità in A. Guardare A come singolare. Singolarità. Lo vedremo in un momento con le parole di Sini. Una singolarità è una cosa che in un certo momento è tanto strana che si produce un vortice che va nel profondo. Un vortice all'estilo il Maelstrom di Edgar Allan Poe. Vortice che va nel profondo. Come si fa questo in matematica? È molto, molto semplice. Dipende questo, no? Questa costruzione. Questo è una singolarità in A, perché se voi fate rimpalzate, mettete A qui, vi fa 1 sopra 0, infinito, singolare. Questa è una singolarità. Ci hanno detto tutto il tempo nella scuola, non dividere mai per 0. Grandissimo errore. Le cose sono importanti quando dividiamo per 0, perché lì troviamo una singolarità. Troviamo un vortice e questo è fondamentale per la matematica. Se guardate questo come una singolarità, potete guardare dunque la relazione tra le immagini e l'informazione previa, che è questa. Qui A è apparsa come singolarità, abbiamo diviso tra zeta meno a, questa funzione. Se noi facciamo una piccola, non farò il calcolo, ma lo dico perché è molto semplice. Se se noi facciamo un replacement, una sostituzione di Z per A qui, vedete che tutto si annulla, A meno A alla N, eccetto il primo termine. Dunque potete vedere che F di A meno A is F di 0 is la prima costruzione, perché tutte le altre saranno A meno A alla potenza 1, A meno A alla potenza 2, tutte quelle saranno, sì, questa è la unica costruzione. Ma questo non è importante, questo è un piccolo calcolo, facciamolo sparire. Okay? Quello che vediamo è che qui questo sarà costante, più una delle moltiplicazioni con delle potenze di zeta meno zero. Che succede? Se noi facciamo un'integrale su questa, e questa è F di Z, se noi facciamo un'integrale su questo cammino si chiama omega, se faccio un'integrale su omega di questo, la unica cosa che resta è una costante moltiplicata per il valore di andare su un cerchio. Questo si fa in variabile complessa, è 2 volte pi, e come siamo in variabile complessa, deve dare 2 i pi. Questa costruzione dunque ci mostra, l'ho provato in 2 minuti senza molti sforzi, questo è il risultato di Cauchy. Quello che ci interessa a noi in questa costruzione è che se voi eliminate l'F di A di questa, la prendete fuori, troviate questa formula che è lì. Questa è la formula di Cauchy. La formula di Cauchy è molto impressionante perché ci mostra come calcolare F in un punto attraverso quello che succede nell'intorno del confine del punto. E come si fa? Andando alla singolarità. Scappiamo dal punto in sé, produciamo una singolarità, un vortice, e con quel vortice facciamo una conoscenza attorno al vortice, e quello ci dà la conoscenza del numero, della costruzione matematica. Questo si chiama il teorema del residuo di Cauchy, 1825. Siamo ben indietro, 200 anni fa, ma è ancora presso poco non conosciuto fuori della matematica, ma è molto bello perché spiega in una maniera teorematica profonda perché sono fondamentali le singolarità. Questo vuole dire i vortici, e poi la conoscenza del confine attorno al vortice. Se conosciamo il vortice, conosciamo la funzione sul confine, possiamo conoscere quello che è internamente. Teniamo a sine ancora, operando il transito e tenendo aperta la soglia. Questa è una costante anche del pensiero di sine. Vogliamo pensare apertamente. Siamo interessati nel transito e guardare queste soglie. Il lavoro moderno è in direzione di una produzione di possibilità. Le possibilità sono fondamentali, le logiche modali appariscono qui. Il vero limite, dice Sini, nelle sue semplici parole qui, il vero limite è di essere quello che sono. Tutto l'impegno nella mia ricerca è stato di arrivare a capire questa semplicissima cosa. Dunque, io ne approfitto qui della semplicissima per dire che effettivamente la semplicità non è sempre cattiva. La semplicità può essere interessante e la matematica è essenzialmente semplice. Un buon esempio di questa grandissima costruzione le conoscete molto bene, molto più di me, probabilmente, Benjamin y Passage de Parigi, dove Benjamin, negli studi dei Passage, trova nei resti della civilizzazione materiale di Parigi, che trovano i resti nei Passage, trova dei riflessi, delle somiglianze interessanti, delle catapultazioni di senso con tutto l'ambiente culturale di Parigi del secolo XIX, uno dei testi più importanti per la storia della cultura del XX secolo. Questo è un testo gigantesco dove questa idea di soglia e di resto e di protesi è costantemente studiata, ma è interessante che questo è anche uno dei temi fondamentali della variabile complessa con il teorema di Cauchy. Un altro tema chiave. L'andare e venire tra l'uomo e la natura e la cultura. Accade una serie di conseguenze, dice Sini, una serie di azioni retroflesse e congruenti che scatenano quello che è il mondo. Il mondo si capisce, esiste finalmente grazie alle nostre azioni retroflesse. Osservare che la retroflessione del testimone è indispensabile per costruire una storia non significa dimenticare che la sua ricostruzione è un cammino in errore della verità. Ancora una volta, l'importanza del passare per l'errore per arrivare alla verità. La verità è vita del transito. Questa vita, tutto qui è fondamentale. La verità non è questa lettura analitica assurda che è stata proposta nel XX secolo di ricostruzione attraverso dei linguaggi informali. La verità è vita. E questa vita è la vita del muoversi, della dinamica, del transito. Se non c'è transito non c'è vita, se non c'è vita non c'è verità. Questo significa che la ricostruzione genealogica dice molto più di noi che la facciamo che non della cosa a cui si applica. Ovvero, più esattamente, dice l'incontro della nostra vita e delle sue pratiche con una provenienza che ora si illumina retroflessivamente per noi. Andare, retroflessione costante tra di noi e il mondo. Come si costruisce questo mondo attraverso le nostre diverse prospettive. Dunque qui è di nuovo la diversità, la multiversità che citavamo con Rosella all'inizio. Questa dinamica continua a essere fondamentale. Se non c'è questa dinamica, questo transito, è difficile veramente pensare nella conoscenza. Questo andare e venire tra il locale e il globale è stata probabilmente la costruzione più importante della matematica nella metà del XX secolo. Quello che si chiamano i fasci in matematica, shifts in English, o faisceaux in francese, is the going back, l'andare e venire tra un mondo globale e un mondo locale. Il mondo globale si progetta sul mondo locale e i mondi locali si connettono degli intrecci diversi per produrre una visione più globale. Questi intrecci sono fondamentali. Questi intrecci nei fasci si chiamano le sezioni. Le sezioni sono le connessioni orizzontali tra le diverse fibre che sono le letture verticali. I shifts o i fasci sono stati utilizzati in una quantità di molto importanti risultati matematici. Ma chi lo ha fatto meglio è Grothendieck. Grothendieck ha inventato dei transiti, delle dialettiche molto profondo tra molteplicità e unità. In un momento verremo anche che cosa dice Sini sulla molteplicità e l'unità. Per Grothendieck il molteplice era il mondo del materiale, del particolare, dei fenomeni, e l'unità sono le categorie, gli universali, che per Grothendieck sono fondamentali, e lui prova che in matematica ci sono ancora, e sono molto importanti, gli universali. Ancora oggi, tecnicamente, gli universali in matematica funzionano molto bene e servono per capire quello che succede nella ragione differenziale. La ragione differenziale è nel lato della molteplicità, la ragione unitaria nel lato, l'andare e venire tra i due è molto importante, specialmente tra il discreto e il continuo, o tra il locale e il globale, cosa che fanno i fasci. E qui porto ancora il nome di Florensky, che è anche per me uno dei più grandi, grandissimo, grandissimo maestro. Qui in Italia c'è una fantastica scuola su Florensky, c'è una bellissima collezione dedicata unicamente alle traduzioni di Florensky. Questo andare e venire tra particolare e categorico, tra concreto e astratto, tra differenziale e integrale, tra analitico e sintetico, tra quantificato e qualificato, tra strutturale e formale, è qualcosa che Grothendieck studia sistematicamente. Si produce una quantità di definizioni. Grothendieck era molto contento di aver introdotto più di 1000 definizioni in matematica, cosa che è una vera pazzia. Usualmente, se uno è un buon matematico, uno può introdurre una definizione nella vita. Grothendieck ha introdotto 1000 definizioni in matematica, è una cosa pazza. E associato a questo una quantità enorme di teoremi. È un grandissimo tecnico, ma sempre dietro la tecnica Grothendieck aveva una visione generale. Questa capacità è la capacità unica dei grandissimi matematici, che sono molto, molto buoni nella tecnica, ma non è sufficiente. Mai restare nella tecnica, sempre andare oltre la tecnica, guardare a una visione generale, qual è la ragione profonda delle cose. Questo in Grothendieck era molto importante, questo andare e venire. E Grothendieck ha introdotto questa idea, che anche di una semplicità formidabile, ma di una profondità inimmaginabile. Grothendieck ha questa idea fondamentale, che prende uno spazio topologico qualsiasi, per esempio questa tavola, e poi sulla tavola prende tutte le diverse possibilità di guardare la tavola, tutte le diverse proiezioni. Ciascuno di voi ha una proiezione di cosa è questa tavola per voi, e poi si possono immaginare delle persone che non sono qui, che possono immaginare la tavola, eccetera. Prendete tutte le proiezioni possibili, tutti i fasci si chiamano, tutti i fasci possibili sulla tavola, e metteteli insieme dopo. Dunque, prendete lo spazio, un fascio, ma dopo tutti i fasci, tutti la categoria dei fasci, e metteteli insieme. Questo vi dà una soprastruttura che è moltissimo più ricca che lo spazio topologico originale, come dovrebbe essere. La filosofia lo dice chiaramente, ma anche la matematica lo dimostra. Questo è il vantaggio della matematica in un certo senso. La matematica dimostra di maniera permanente delle idee che sono fondamentali anche per la filosofia, l'idea di introdurre tutti questi punti di vista. E questo è quello che si chiama la sovrastruttura superiore, è quello che si chiama un topos di Grothendieck. Topos di Grothendieck, qui in Italia avete una fantastica matematica italiana che si chiama Olivia Caramello, che è la più grande conoscitrice dei topos di Grothendieck in questo momento nel mondo. Sta facendo una scuola bellissima qui in Italia sui topos di Grothendieck. Il topos di Grothendieck, dunque, è una idea semplicissima, più semplice impossibile. Prendete l'uno, moltiplicatelo e unitelo. Questa unione è moltissimo più ricca che la costruzione originale. Perché? Perché qui ci sono delle strutture profonde che non erano nello spazio originale. E si immagina di maniera naturale. Questa tavola non è molto interessante, ma se ciascuno di noi guarda la tavola e pensa alla tavola, quello diventa interessante, quello diventa veramente interessante. Il topos di Grothendieck, diceva Grothendieck nelle sue parole, la sovrastruttura di percorsi, questi fasci, composta da tutti i fasci sopra uno spazio topologico, chiamata categoria dei fasci, sopra lo spazio considerato, è l'incarnazione essenziale dello spazio. Dunque, l'essenzialità arriva attraverso i diversi sguardi e produce una vera comprensione profonda dell'oggetto. L'oggetto per sé non è niente, l'oggetto guardato è qualcosa, l'oggetto guardato da tutte le possibili sguardi è veramente l'essenza del tutto. Un altro esempio di questa situazione è nella bella scrittura di Sini, la trascrizione delle pratiche di vita e di sapere nella scrittura concettuale. Questo andare e venire tra la pratica e la concettualità è fondamentale, lo dice esplicitamente. Dobbiamo scendere ancora più nel profondo, le spirali, il vortice. Il vortice è fondamentale. Senza questa spirale, senza questo vortice, senza questa profondità, la filosofia non serve, la matematica non serve, l'arte non serve. Dobbiamo andare nel profondo. È il nostro lavoro, lavoro costante. Un lavoro veramente difficile, ma è quello che è importante per la cultura. By giving the figure, dice Sini in un'intervista in inglese, by giving the figure, the presence at the same time it retracts itself in the absence, er ignis and ignis. In other words, the luciferousness of the sign, he's referring here to birth, or the sign relation of secondes, in the sign, in the terms of the meaning. So, c'è questa diversa struttura delle categorie persiane, e le riflessioni, le retroalimentazioni tra le categorie è quello che produce i diversi livelli di più in profondo. Finalmente, quando siamo arrivati a Moby Dick nel profondo, siamo dove dovremmo essere. Scappare alla superficialità dell'informazione, andare nella conoscenza, nel profondo, per me sempre è Moby Dick. Balburg è un altro esempio, andare nel profondo. I cartigli, le mediazioni, questa è un'altra meraviglia di Sini, in cui ha inventato delle belle forme per dare senso alla mediazione di Peirce. Le tre categorie di Peirce, l'importanza della mediazione, tra l'1 e il 2, del 1886. I will read it in English, because Sini had this interview in English. The writing of the Cartiglio is localized, specialized, and assumes topological dimensions by proceeding in blocks through writing events here and there, in the middle and at the edges, on the top and the bottom, on the right, on the left. This deeply changes the reader's attitude. The Cartiglio cannot be properly read in a linear way. Questo è uno dei punti molto, molto belli, molto importanti su cui Sini ha insistito. Andare oltre la linearità. Guardare le cose nella sua complessità. La linearità non è una buona maniera di pensare. Anche se usualmente si scrive linearmente, dietro questa scrittura lineare c'è una invenzione veramente dimensionale molto differente. Each cartiglio is an experience whose bottom is bottomless. Bottom is bottomless, Moby Dick, which can be infinitely widened, repeated, translated into other cartigli. It can be modified in corpore vili in the various spaces of the support that are left open, free, or for possible new eruptions. E queste irruzioni, diverse irruzioni, sono delle possibilità modali che si costruiscono nella pagina. Uno vede la pagina, effettivamente, nella pagina ci sono dei momenti, degli spazi in cui in un certo momento il pensiero emerge nello spazio. L'importante è che ci sia dello spazio, non che sia una cosa totalmente lineare. Ci sono come sapete perfettamente, dei diagrammi o dei disegni che sono fondamentali nella pagina e che lasciano la possibilità di scappare dalla linearità. Qui il fondamentale vertice, il vortex, il maelstrom di Poe. Senza il maelstrom di Poe è impossibile pensare. Dice Sini, the exercise of the cartiglio or worksheet insists a lot on the worksheet, il foglio mondo. Questo viene da Burse anche, l'idea di utilizzare una pagina per parlare del mondo nei grafi esistenziali. The exercise of the cartiglio or worksheet is not meant to replace the common and traditional philosophical practice. Reading texts, writing them, commenting on them, making historical, philosophical, philological research, lecturing, practicing, holding and following seminars. Questo è il lavoro. Lavoro permanente. Lavorare, lavorare, lavorare. It is the exact opposite. The practice of the cartiglio exhibits and shows what the philosopher actually does, usually without knowing it, every time he reads, writes, imagines, teaches, etc., going to different but connected practices and active somatizations. Questa connessione tra le diverse pratiche, questi intrecci del lavoro, sono quelli che sono riflettuti nei diagrammi e nei cartigli, in cui uno vede l'uomo lavorando, scrivendo, pensando, immaginando allo stesso tempo. Questa simultaneità del pensiero è realmente qualcosa di fondamentale. Il vertice non è una cosa, non esiste il vortice, è una maniera di capire. I vortici sono qui. Questi sono i vortici. E questi si chiamano delle superfici di Riemann. Riemann ha inventato le superfici di Riemann nella tesi dottorale, uno dei più grandi lavori della matematica mai fatti. La tesi dottorale di Riemann, 1851, ha inventato queste costruzioni globali nei quali abbiamo dei vortici e poi abbiamo dei transiti permanenti tra diversi fogli. Avete un foglio, un altro foglio, e dei transiti. Dunque abbiamo dei confini e poi abbiamo dei limiti oltre i confini. Sappiamo transitare, sappiamo guardare alle singolarità, ai vortici nei diagrammi di Riemann. Sono delle idee che riprende alla sua maniera Sini nei suoi bellissimi diagrammi e cartigli, ma che sono anche molto naturali per il matematico inventore. Quando parliamo qui molto rapidamente, abbiamo parlato di matematici. Questi matematici qui sono i più grandi matematici probabilmente degli ultimi anni, degli ultimi secoli. Poincaré, Riemann, Grothendieck. I tre grandissimi matematici degli ultimi 150 anni. Poincaré, Riemann e Grothendieck. Dunque le associazioni che cerco di fare o i riflessi o le contrapposizioni sono molto più naturali di quello che uno potrebbe avere pensato in prima istanza. E finisco presto dunque. Per Sini questa è una idea costante, fondamentale. L'idea di un foglio mondo della verità come etica del sapere. C'è un foglio mondo, questo foglio mondo, quando si lavora sul foglio mondo, si scrive sul foglio mondo, produce una costruzione del sapere. E questa è la verità, non è una costruzione analitica del linguaggio, è un'azione costante sul foglio mondo e da lì esce la verità. Florensky direbbe ancora di più, Florensky direbbe quella verità è costruita grazie alle antinomie, alle contraddizioni nel foglio mondo. Se c'è una contraddizione nel foglio mondo, lì siamo in un punto importante. Qui siamo in un punto importante, in un vortice, in una singolarità, in una contraddizione. Uno diviso da zero, quella è una contraddizione, quello è quello importante. Se non c'è una contraddizione, non è importante. Se c'è un vortice, quello è importante. Il foglio mondo della verità come etica del sapere è una delle idee fondamentali che si ripete tante volte. Io voglio estendere un po' questa idea, utilizzando le due cose delle quali abbiamo parlato oggi molto brevemente. Prima, i topos di Grothendieck. Invece di parlare di un foglio mondo, che è questo foglio mondo, o che è il cartiglio di Carlo Sini, parliamo di molti cartigli, ma mettiamoli insieme, non guardiamoli separatamente, mettiamoli insieme. Abbiamo una infinità di fogli mondi. Tutti questi infinità di fogli mondi si possono mettere assieme in una superficie generale, una superficie generale di fogli mondi. Dunque passiamo dall'uno al molteplice, e poi dal molteplice all'uno. Questo uno superiore è moltissimo più ricco del foglio mondo originale. Si può fare? Sì, si può fare. Si può fare perché abbiamo i topos di Grothendieck. I topos di Grothendieck fanno esattamente questo, fanno esattamente questa idea. Dietro i cartigli c'è, direi io, e dovrebbe esserci uno studio rigoroso di questo in un certo momento, la costruzione di un topos di Grothendieck dei cartigli di Carlo Sini. Credo che sia possibile da fare, sarebbe una cosa molto impressionante. Questo è, c'è una relazione di questo con le superfici di Riemann. Qui avete le superfici di Riemann, qui avete un esempio di una bella superficie di Riemann in cui avete i diversi fogli mondi che sono connettati tra punti singolari. Le singolarità sono i punti che connettano, fanno la connessione tra diversi fogli mondi. Questo è un bel modello della scuola di Brill in Germania negli anni 1890. E poi c'è questo fantastico, incredibile diagramma di Valéry nel 1899, dove Valéry fa veramente una superficie di Riemann. Lui conosceva, Valéry conosceva Riemann bene, l'aveva letto, cosa che è abbastanza incredibile. Valéry era uno spirito totalmente fuori dal comune anche, ma avete qui la superficie di Riemann, e questo è un diagramma dello stesso Valéry per una lezione che doveva fare in inglese. Nella prima parte vedete sounds, la seconda sights e nella terza parte words. Dunque qui ci sono diversi livelli del linguaggio, come questi diversi livelli del linguaggio si connettano tra di loro nei diversi fogli mondi. Questa idea delle superfici di Riemann corrisponde a questa semplicissima ma importantissima contrapposizione. Andare oltre il lineare, dice Sim. Andare oltre il planare, diremo in generale, verso qualcosa che sia ramificato e veramente multidimensionale. A sinistra piuttosto predeterminato, a destra piuttosto libero. Dunque dico io, dobbiamo imparare a pensare multidimensionalmente con questi fantastici strumenti matematici, le superfici di Riemann, le categorie, i fasci, i modelli di Kripke che hanno a che vedere con le logiche modali. Abbiamo parlato di questo in una sessione passata. E finisco dunque con questo piccolo esercizio. Mettere in una superficie di Riemann i diversi temi che abbiamo presentato qui, fondamentali. Una base di pratiche, un intreccio di pratiche, di lavoro e conoscenza su cui si elevano i soglie e i resti, i confini e i limiti, e poi le predizioni e retroflessioni tra le diverse pagine, i diversi fogli mondi che danno una visione della cultura che non sia ridotta. Questa è la visione di quella che potrebbe essere dunque una superficie di Riemann per alcuni dei temi più basici, più elementali, più semplici del pensiero molto complesso, molto difficile di Sini, ma che anche potrebbe essere interessante in contrapposizione con questa semplicità. E finisco qui con mostrandovi quello che è stato tutto il tempo dietro, nascosto, erano dei diagrammi nascosti lì che non si vedono molto, era apposta, non si vedevano molto, ma erano lì. Questi diagrammi sono i diagrammi di Kircher nella Musurgia Universalis. E questo mi ha ricordato dunque che Sini all'inizio del suo lavoro insegnava l'educazione musicale alla scuola media. C'è dunque una vera naturalezza armonica in Sini che è fantastica e che si vede nella sua scrittura, nel suo pensiero, e che risponde, e per me questo, la parte importante, risponde alla profondità. Questo è il tema per me veramente importante. Il nostro mondo attuale è superficie dappertutto. È molto ampio, ma talmente superficiale che la profondità sparisce. Dunque, un pensatore come Sini, che insiste sull'importanza della profondità, del vertice, di andare oltre i confini, di guardare veramente i limiti, di avvicinarsi a Moby Dick, è veramente qualcosa di estremamente importante per noi. Ripetuto da Nietzsche nel Zarathustra e ripreso da Mahler nella Terza Sinfonia, dunque in omaggio a Sini. E finisco qui con un'altra citazione di Rosella, che credo che sia anche importante qui, con rispetto all'importanza di una ragione equilibrata. Dice Rosella Fabrichesi: si ragiona e perciò si accede a uno stato di felicità e beatitudine. La ragione è una maniera di avvicinarsi veramente alla felicità. Ma chiasmaticamente è perché ci garantiamo uno stato di beatitudine, di affetti sereni, che la ragione compie appropriatamente il suo lavoro. Una ragione serena è l'ideale di un lavoro costante. Dobbiamo lavorare per ottenere una certa sapienza, si diceva in un certo tempo. La sapienza più o meno sparisce nel nostro mondo contemporaneo. Sini ancora è un vero esempio di sapienza, non è comune. Grazie, Carlo.
Grazie. Io penso che possiamo fare la pausa adesso e poi apriamo le danze. Facciamo.
Perfetto.
Allora, facciamo una pausa di 20 minuti, insomma, riprendiamo alle 5:10, giusto? Sì, 5:10. Va bene?
Grazie per le citazioni, ma Spinoza
no, ma sei tu leggendo Spinoza.